Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Siamo arrivati alla 46esima puntata, la registriamo oggi che è il 28 marzo del 2021. Io come sempre sono Luca e insieme a me ci sono Eugenio.
Ciao.
E Alessandro.
Ciao.
Anche oggi abbiamo un ospite, diamo subito il benvenuto a Federico Terzi. Ciao Federico.
Buongiorno a tutti e anzi buonasera ormai e grazie per l'invito.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Cominciamo con la classica domanda di rito, quindi la domanda è: chi è Federico Terzi? Quindi parlaci un po' del tuo background, di quello che fai adesso e poi ti faremo altre domande riguardo un po' a quello che ci ha fatto scoprire, che ci ha fatto scoprire il tuo profilo Twitter e poi che ci ha portato all'intervista.
Fighissimo, ok. Allora, io, come hai detto tu, mi chiamo Federico. Le cose più rilevanti della mia vita credo che siano il fatto che sono laureato in ingegneria informatica alla magistrale di Bologna. Sono abbastanza attivo nell'ambito open source e probabilmente il mio progetto più conosciuto è Espanso, per cui siamo qui a parlare. E poi dopo, attualmente lavoro come front-end developer presso Music Match, e questa direi che è il super riassunto della mia vita. Sì.
Hai detto l'open source è una parte abbastanza importante del tuo sviluppo. Da cosa è nata questa tua passione per l'open source? Cosa ti ha spinto a creare progetti o anche a collaborare magari?
Credo che alla fine per ogni sviluppatore uno degli obiettivi che ci si può a cui si può puntare fondamentalmente avere un profilo GitHub solido, no? Sembra una cavolata, però è una cosa sicuramente che le aziende guardano, che anche le altre persone guardano, e chiaramente se una persona ha un profilo GitHub attivo è un plus. E quindi fondamentalmente molti dei miei progetti, quelli se vogliamo non compromettenti, sono sempre stati open source sul mio profilo, tant'è che nel corso degli anni ne ho pubblicati diversi. E se vogliamo, il primo progetto che ha avuto un minimo di successo si chiamava Gesture Keyboard, è stata fondamentalmente la mia tesi magistrale ed era fondamentalmente un dispositivo, un Arduino, che sostanzialmente tramite un accelerometro registrava i gesti in aria e poi tramite un algoritmo di machine learning li andava a convertire in tasti sul computer. E mi ricordo che l'ho pubblicato, questo circa 3 anni fa, su Reddit, e ha subito ricevuto un sacco di successo, principalmente dall'India, cosa insolita perché a quanto pare in India sono molto entusiasti degli Arduini, e quindi l'avevo pubblicato in un video di YouTube con un inglese super mega iper maccheronico e niente, quel video lì ha iniziato a prendere 10, 20, 30 mila visualizzazioni e quindi anche la repository prese, mi ricordo, 80 stelle, no? Che sono niente, però era già qualcosa, no? Era già un primo passo per, se vogliamo, per fare qualcosa che fosse utilizzato, che abbia un minimo di seguito. La mia esperienza quella lì è stata terribile, nel senso che gli utenti erano una libreria e gli utenti erano veramente pessimi, nel senso che ad esempio gli utenti si ponevano in maniera, per esempio ricevevo settimanalmente se non ogni 2 giorni gente che mi diceva: "Yo bro, give me your WhatsApp number now, please, I need to fix it now." Ok? Perché a quanto pare, ogni 2 giorni arrivava questo messaggio qua, ok? Da degli studenti indiani. Ora, chiaramente io non ho assolutamente niente contro le persone indiane, però ho scoperto nel corso degli anni che in India hanno tipo un progetto per entrare in università, e quindi quel video lì aveva iniziato ad andare in trending in India, perché uno scriveva machine learning projects su YouTube, veniva quello e loro lo portavano come progetto per entrare in università. Quindi magari una persona che non aveva mai aperto un Arduino prima o aveva eseguito Python prima lo voleva portare pur non sapendo assolutamente niente, quindi non è che mi chiedeva magari dai, mi potresti dare una mano, era proprio, pretendevano quello, no? Che magari è un modo in cui io l'ho percepito, ma le frasi erano quelle, no? Allora da lì dentro ho detto no, no, non faccio mai più open source, l'open source fa schifo, perché ho archiviato la repository, ho detto non ne voglio più sapere niente. Sono passati un paio d'anni in cui dopo con un altro mio amico ci siamo dedicati ad altri progetti, non open source, chiusi, perché avevamo provato a far partire una startup, miseramente fallito come esperimento, e alla fine di questa startup, la startup fondamentalmente quello che andava a fare era uno Stream Deck però col telefono, no? È un'idea che adesso sembra veramente banalissima, però in pratica dal telefono uno andava a controllare il PC, ok? E la cosa più rilevante di questa cosa è che parte di quella codebase è poi stata introdotta all'interno di Espanso, ok? Perché è successo che a settembre del 2019 ho finito gli esami e quindi volevo un po' buttarmi su un progetto e tutti parlavano di questo Rust, allora ho detto dai, questa è la volta buona che lo provo, e mi ricordo che il pretesto per far partire, per iniziare Espanso era veramente becero, nel senso proprio stupidissimo, era da già un anno che avevo iniziato ad utilizzare la tastiera inglese nel computer perché per programmare è più comoda, e i miei amici e la mia ragazza erano arrabbiatissimi perché io non scrivevo più gli accenti, scrivevo E apostrofo, A apostrofo, e mi dicevo che ero dislessico, che non sapevo scrivere, no? Ho detto, allora mi serve un tool che se scrivo E apostrofo me la converti in E accentata, in automatico, senza che io debba cambiare la tastiera. E solo che, dato che uso sempre Windows e Linux, mi serve anche che sia cross-platform, perché sennò non avrebbe senso. Allora ho guardato un po' quali erano le soluzioni che esistevano, e non c'era niente che fosse veramente cross platform su tutte. Allora ho detto dai, gasato, partiamo con questo. Ho preso una piccola parte della codebase del progetto vecchio e sono partito a fare Espanso. E Espanso è stata veramente una figata, scusate la parola, perché ho fatto la stessa cosa che ho fatto con gli indiani, quindi non con gli indiani, con il progetto dell'Arduino, cioè ho sviluppato per un mese, ho creato questa beta, se vogliamo, e l'ho pubblicata su Reddit. E anche lì c'è stato un po' di traffico, mi ricordo le mie prime tipo 30 stelle, però i commenti erano completamente diversi, erano gente che diceva wow, questa cosa è utile, grazie mille per averlo fatto, e mi davano del feedback costruttivo, era proprio un tipo di interazione molto diversa. E poi semplicemente la cosa si è evoluta man mano, e quindi chiaramente la gente arrivava a Espanso, io continuavo a lavorarci, e dato che la community che si è creata intorno a Espanso credo sia veramente una bella community, persone molto gentili, disponibili e tutto quanto, è anche un piacere per me lavorarci, quindi da circa un anno e mezzo che lavoro a Espanso adoro l'open source, ok? Quindi ho ricambiato dall'altra parte, dipende dalla community fondamentalmente.
Ci racconti quindi un po' di Espanso, un po' più nel dettaglio, a che cosa serve e tutti gli script che uno può svilupparci sopra e quant'altro?
Ah certo, allora fondamentalmente Espanso si colloca nella categoria dei text expander, quindi per chi non sapesse che cos'è un text expander, abbiamo quelle funzionalità incluse in praticamente qualunque cosa, tipo su Mac si chiama text replacement, quindi uno scrive un'abbreviazione e questa va a sostituire con un testo più lungo. Espanso fondamentalmente quello che fa è fare questa cosa in maniera cross platform, quindi uno crea il proprio file di configurazione, lo può usare su Windows, Mac e Linux senza modifiche, e poi lo può estendere con ad esempio degli script, della shell e un sacco di altre cose. Questo per molte persone è molto utile, perché, me compreso, perché possono automatizzare un sacco di cose. Per esempio, una cosa che mi capitava sempre era andare a vedere sulla pagina del router l'IP del mio computer, copiarlo nella barra di ricerca e poi mettere ad esempio un numero di porta per riuscire ad andare nel computer insomma in un servizio attivo. E con Espanso quello che si può fare è mettere direttamente uno snippet che, se uno scrive IP, automaticamente chiama la shell, vede qual è l'IP locale, lo va a copiare e lo inserisce come se uno l'avesse digitato. Quindi ci sono tutta una serie di cose in cui si può estendere, e tant'è che dopo nel progetto ho messo la possibilità di creare dei pacchetti in una maniera veramente assolutamente becera, infatti la dovrò cambiare, e sostanzialmente la gente mi deve inviare un'email perché io lo aggiunga al lab, ed è una cosa incredibilmente inefficiente. Ho tipo 20 email accumulate perché ci metto letteralmente 10 minuti a pacchetto, è una cosa completamente da cambiare, la dovrò rifare. Però questo ha dato la possibilità a un po' di persone di farmi un po' vedere quali erano le cose che potevano fare con questo. E una delle cose che mi è rimasta di più in assoluto è un medico, che era anche un ingegnere del software, ha creato un pacchetto per curare i suoi pazienti nelle sedute di fisioterapia, e ha creato un pacchetto con, non sto scherzando, saranno 300 scorciatoie, in cui lui letteralmente con tipo 10 tasti riesce a scrivere un referto completo. Io mi ricordo che io con Creato Espanso non avrei neanche immaginato che potesse fare queste cose. Questa mi ricordo che è stata, ero wow, proprio fase wow.
Invece da un punto di vista un po' più tecnico, hai parlato di Rust, quindi questo sì. Mi sembra di aver capito che è il linguaggio di programmazione che è stato usato in questo progetto. Da un punto di vista più tecnico, sì. Cosa ci puoi dire di Espanso, come l'hai sviluppato?
Allora, fondamentalmente Espanso, come hai detto tu, è sviluppato principalmente in Rust, nel senso che la business logic è tutto ciò che è, se vogliamo, astratto dalla piattaforma sottostante, scritto in Rust. Poi in realtà ogni piattaforma, quindi Windows, Mac e Linux, per implementare questo meccanismo ha bisogno di alcune escamotage molto specifici. Quindi ad esempio su macOS è scritto in Objective-C, la parte di compatibilità, su Windows è scritto in C++ e su Linux in C, mi pare. E fondamentalmente la cosa era che c'era un driver per ognuna di queste piattaforme, quindi scritto nel linguaggio più appropriato per la piattaforma, e poi dopo Rust sopra. E devo dire che Rust per quello è veramente top, perché l'interoperabilità con C è veramente molto efficace, quindi su quello è stato molto piacevole. Poi in realtà Espanso come funziona è molto semplice, c'è una parte di detection, quindi deve capire quello che uno digita per fare il matching, devo leggere quello che l'utente digita per capire se ha digitato un trigger. Ovviamente questa è una cosa estremamente sensibile, no? È la stessa cosa che fanno i keylogger, no? Per esempio, però chiaramente Espanso ha come differenza che non fa log, quindi rileva e poi la cosa viene subito buttata. E poi dopo c'è la parte di invece injection, quindi una volta che ha determinato che un trigger è stato scritto, deve iniettare il testo all'interno dell'applicazione, e questo può essere fatto emulando i tasti, utilizzando la clipboard, un misto tra le due. Infatti una delle problematiche in Espanso è che molte applicazioni hanno dei comportamenti un po' edge, quindi alcune cose che non vanno proprio benissimo, quindi ci vogliono diversi workaround per farle funzionare. Ad esempio su Windows e Mac è stato molto semplice implementarlo, su Linux è un macello, è letteralmente un macello perché è Linux, voglio dire, e quindi ci sono un sacco di cose rotte, non documentate. Infatti ho imparato, devo dire, con Espanso una cosa che non avevo mai fatto, è andare su un progetto GitHub di qualcun altro e studiarmi il source code. Ad esempio, non so se conoscete xdotool, è molto molto famoso su Linux, serve sostanzialmente per scriptare a tastiera il mouse. Io letteralmente ho studiato il codice sorgente per capire come iniettava il testo, perché non ci sono esempi di queste cose, mentre su Windows e su Mac ci sono, quindi studiando quello dopo capisci. Questa è la base, poi dopo ci sono varie parti per poi integrare quegli altri sistemi.
Per quanto riguarda invece i punti di forza, le funzionalità, dicevi che intanto tu hai sentito l'esigenza perché non esisteva un qualcosa di cross-platform intanto, ma vedi anche altri punti di forza in Espanso rispetto ai competitor?
Allora, Espanso, a parte il cross-platform, che in realtà è proprio il selling point maggiore, se vogliamo, perché molte persone magari usano Mac per lavoro e Linux a casa o viceversa, questo capita molto spesso. Una delle cose è sicuramente che è open source, quindi è gratuito. Cioè, in realtà le due cose non sono proprio la stessa, cioè open source non vuol dire gratuito, ma in questo caso è open source e gratuito. E non posso dire che è più user friendly di altri, perché è meno user friendly. Espanso è veramente poco user friendly, infatti per usarlo bisogna utilizzare un file di configurazione, o meglio, per un programmatore o per un sistemista non è difficile da usare, uno cambia un file di configurazione e lo usa. Però ho avuto tanti utenti che mi hanno scritto, mi hanno detto: guarda, ci ho provato per 3 ore e non riesco a farlo partire, che erano tre comandi di terminale. E quindi una delle cose su cui bisognerà lavorare molto È proprio quella di renderlo più user-friendly, tant'è che nei prossimi mesi volevo aggiungere un'interfaccia grafica, renderlo un po' più adatto, se vogliamo, a un utente meno preparato a livello tecnico, che è assolutamente ragionevole. Però attualmente sì, rispetto a un competitor, quando una persona non è tecnica, io suggerisco di andare con un competitor perché sicuramente fa sicuramente meno fatica. Ogni competitor ha, se vogliamo, la possibilità di, ad esempio, estenderlo con gli script. Non è una cosa unica di Espanso. Il punto, se vogliamo, la cosa buona di Espanso è proprio il fatto che uno lo va a dichiarare in un modo, quindi con un file di configurazione, e questo funziona su tutti i dispositivi. E questo, oltre al fatto essere utile per la stessa persona, è anche molto utile, ad esempio, con dei pacchetti, no? Quando io vado a condividere una cosa, sapere che questa cosa funzionerà su Windows, Mac e Linux lo rende chiaramente molto più adattabile alle varie esigenze. Ecco, quello credo sia il principale punto di forza.
Mi intrometto un attimo soltanto con una domanda, visto che hai nominato che vuoi inserire anche una parte grafica, cioè, per Espanso. Solo una domanda veloce, come, cioè, anche quella sarà cross-platform, come la vorresti implementare?
Ok, questa è stata una discussione infinita, giuro, c'è stata una discussione infinita con tanti utenti perché ovviamente fare grafica, cioè fare un'interfaccia grafica cross-platform è una questione di compromessi, ci sono sempre mille compromessi da fare. E idealmente la cosa migliore da fare sarebbe creare tre diverse interfacce, ognuna con il framework della piattaforma, ok? E onestamente non sono contrario a questa cosa, anzi mi piacerebbe, però attualmente non ci sono le risorse per poterlo fare proprio a livello di tempo. Quindi quello che si farà dopo, quello che puntiamo a fare è creare un modulo, se vogliamo, in Rust che sarà comune, che se vogliamo fa la business logic, ok, della UI. Poi dopo la prima UI sarà fatta in Electron, principalmente per un motivo. Electron c'è chi lo ama, c'è chi lo odia. Di buono c'ha che ci vuole poco a creare rispetto a farne tre alternative. Quindi l'idea qual è? Si rilascia una prima UI in Electron con il modulo Rust della Business Logic. Questa viene utilizzata dagli utenti, poi man mano che si va avanti andiamo a creare ad esempio delle altre interfacce grafiche con il framework nativo. Ad esempio su Mac le interfacce di Mac fatte con il framework di Mac sono molto molto belle e sono anche leggere e tutto quanto. Quindi l'idea è che avendo la business logic sul modulo di Rust, dopo è molto più semplice fare l'interfaccia perché la parte difficile, se vogliamo, della logica è già implementata, basta solo collegarla. Il fatto di fare prima Electron rispetto agli altri è che se magari ci perdiamo per strada, comunque magari per dire una versione di Linux ci mette 3 anni ad arrivare, non è che gli utenti Linux stanno 3 anni senza interfaccia grafica, magari per 3 anni usano Electron che ha i suoi problemi, è lenta e tutto quanto, però esiste, e poi l'interfaccia grafica è opzionale, quindi se uno vuole rimanere leggero può non usarla, ecco, questo è sempre stata una cosa importante.
Abbiamo fatto domande tecniche, ora ci alziamo con una domanda un pochino più leggera. Prima ci hai parlato del medico che ha utilizzato Espanso e c'è un'altra soddisfazione che ti ha segnato molto durante Espanso?
Beh, in realtà ce ne sono state diverse, nel senso, sotto forma di gente che mi scriveva, perché mi hanno scritto veramente in tanti e ho avuto modo di parlare con tante persone con cui non sarei mai riuscito a parlare prima. Non sono ancora arrivato a Bill Gates, però ho parlato con alcune persone, magari alcuni di Google, altri di altre realtà che non avrei appunto mai potuto raggiungere, quello è stato bellissimo, anche per dire le donazioni. Ora, ho ricevuto diverse donazioni, niente che vada vicino a poterci campare, cioè se uno fa il conto numero di ore spese che ci sto ancora spendendo donazioni, parliamo di tipo 50 centesimi all'ora, una cosa che non va neanche vicino a poterci campare, però sapere che una persona ha donato senza che io glielo chiedessi e senza ricevere niente in cambio, perché di fatto non è che gli cambia niente a loro, è sicuramente una grandissima soddisfazione. Vuol dire che quello che stai facendo ha un successo, ha comunque un valore. E per nessuno dei miei progetti prima è successo. Per dire quello che avevo creato con la Gesture Keyboard, era anche quello lì stato utilizzato da almeno 1 migliaio di persone e nessuno ha mai donato niente. Ok? Quindi già è un cambio di prospettiva, già se una persona mi dona anche solo 5 euro. vuol dire che io ho portato del valore nella sua vita, e questa è stata sicuramente la soddisfazione più grande.
Dal punto di vista dello sviluppo di Expanse, quindi in termini di magari di community, visto che hai nominato la discussione che c'era stata per quanto riguarda l'interfaccia, o anche per quanto riguarda lo sviluppo più tecnico, quindi continuous integration, quali tool utilizzi?
Allora, devo dire che adesso stiamo cambiando tutto, perché fondamentalmente da un mese circa abbiamo iniziato, poi abbiamo, al momento dico abbiamo, ma sono solo io al momento che lo sta facendo, iniziato una rewrite totale di Espanso, perché quello che è successo è che quando ho iniziato Espanso non sapevo bene usare Rust. Rust è un linguaggio che non è impossibile da imparare, ma ci vuole un po', soprattutto per le best practices. Quindi una parte non indifferente del core di Espanso non è scritta a regola d'arte, e anche il fatto che non sapevo quali sarebbero state poi le feature più richieste. Quindi, dato che delle cose sarebbero state cambiate totalmente, ho detto, sai che c'è, dato che io comunque mi diverto a scrivere codice, ho detto bene, riscriviamo tutto da capo, la cosa che dicono tutti di non fare perché è una pazzia, siamo messi a riscriverla, e adesso circa è a metà, secondo me, del processo. Però mi farò aiutare da altre persone nella fase di messa in produzione, che mi hanno già scritto, soprattutto per la fase di continuous integration, perché già c'è. Io utilizzo Azure Pipelines attualmente, ma dalla prossima versione utilizzeremo GitHub Actions, che dovrebbero essere circa uguali, anche perché dietro c'è sempre Microsoft, e quindi probabilmente il server che c'è dietro è lo stesso. Però la cosa più importante è che quando uno va a creare un software cross platform come Espanso, ci sono veramente un sacco di problemi in più rispetto ad esempio a creare una web app, perché nel momento stesso in cui io faccio una modifica, quella modifica potrebbe spaccare Espanso su Windows e su Mac, se magari una modifica di Linux. E quindi il fatto di avere la continuous integration è fondamentale, perché ogni volta che c'è una modifica, questa viene compilata e testata su tutte e tre le piattaforme, e si riescono a beccare dei problemi molto prima. Poi è chiaro che fare un'architettura migliore è sicuramente aiuta anche in questo caso. Infatti un'altra delle cose che non avevo fatto all'inizio è che io chiaramente credo che qualunque sviluppatore, quando guarda il codice di se stesso di 2 anni prima, dice cos'è sta schifezza, no? E penso sia una parte normale, però negli ultimi 2 anni ho letto tanto, ho cercato anche, ad esempio, ho letto Clean Architecture, un libro che a chiunque ci ascolta consiglio tantissimo, è veramente utile. E quindi ho cercato proprio di ristrutturare l'architettura in maniera più valida. Quindi abbiamo sicuramente continuous integration su Azure Pipelines, le issue sono tutte su GitHub, la community è su Reddit, e poi dopo basta. Tra un po' apriremo un canale Discord per collaborare perché adesso c'è un altro ragazzo americano che lui per lavoro fa proprio continuous integration e deployment, quindi mi ha detto, dai, se vuoi ti do una mano, io volentieri, perché alla fine si tratta di riscrivere poi tutta la pipeline, che non è velocissima da scrivere, ecco, è un po' rognosa.
Quante persone hanno contribuito nel tempo allo sviluppo di Espanso?
Allora, se guardi su GitHub, penso il numero sia 15 o 16, non mi ricordo esattamente. A livello di quantità di codice, l'ho quasi scritto completamente io, tipo 99.9% io e gli altri qualche piccolo fix, e nel corso degli anni ho individuato, secondo me, quali sono le due colpe fondamentali. Una è mia e una è del linguaggio, perché Rust è un linguaggio che, ripeto, non è impossibile da imparare, ma molte persone mi hanno scritto che avrebbero voluto contribuire, però non sapevano Rust e quindi non lo facevano. Sicuramente se l'avessi scritto ad esempio in Go avrei avuto molte più contribution, e questa è sicuramente una delle note da considerare. Io l'avrei comunque sempre scritto in Rust, perché secondo me Rust era il miglior linguaggio per questo lavoro, però a livello di contribution non è stato granché. Probabilmente nel corso del futuro migliorerà la situazione. La seconda è anche un po' mia, perché non ho mai incoraggiato particolarmente la contribution, e il motivo in realtà è molto semplice. A me piace creare più che manutenere il software, quindi nel momento stesso in cui c'è magari una feature da fare e devo spiegare a qualcuno come implementarla, e poi fare code review per qualche giorno per implementarla, non solo faccio prima a farla io, ma mi diverto anche di più, perché ad esempio fare code review è una cosa che per la qualità del software è fondamentale in un ambiente professionale, ma se io programmo praticamente come volontariato perché mi piace, fare code review è proprio noioso rispetto a scrivere codice dal mio punto di vista. E quindi a quel punto lì ho sempre detto datemi una mano in certe cose in cui io non sono bravissimo, tipo la documentazione. Molta della documentazione l'hanno scritta gli utenti, ad esempio, quindi quello è sicuramente una cosa valida. Però in futuro con la nuova versione credo che questa cosa cambierà, anche perché adesso, dato che ho iniziato un lavoro a tempo pieno, ho meno tempo da dedicargli e quindi cercherò di accettare più aiuto da fuori, ecco.
Penso sia una cosa parecchio particolare, anche emozionante per uno che mette su GitHub il proprio codice. La prima pull request che hai trovato, com'è stato?
Allora, adesso che mi ci fai pensare, non mi ricordo esattamente come. Alcune delle prime sono ancora lì aperte, che non le ho mai emergiate. ma perché più che altro uno dei lavori del maintainer è anche capire, dare una direzione al progetto. Se uno aggiunge una feature che nella direzione del progetto non aggiunge valore oppure lo fa deragliare, conviene aspettare un attimo. Ad esempio, una delle feature era aggiungere le notifiche native su Windows, che la prima versione di Expanse non ha avuto, invece questa qua nuova avrà, e l'ho sempre tenuta lì perché c'è sempre un rischio quando uno va ad aggiungere una feature nuova che spacchi qualcosa, ok? Quindi l'idea era quella di tenerle. Poi ne ho accettate una valanga di, appunto, documentazione. Delle persone sono state gentilissime, mi hanno corretto i peggio errori di inglese che ho fatto, e quello, devo dire, è molto bello. Ma la cosa che mi è piaciuta di più che la pull request erano le issues, perché le issues proprio ti fanno capire un po' di più. Ne hanno aperte più di 600 nel progetto quelle veramente sono state piacevoli, mi sono piaciute.
Ci hai detto che Expanse è scritto in Rust, e tra l'altro abbiamo visto nel tuo canale YouTube che fai anche dei tutorial sul Rust stesso. Ci parli un po' di Rust e dello stato attuale del linguaggio?
Certo, allora, Rust è fantastico, ok? A parte gli scherzi, Rust è un linguaggio che secondo me, e secondo in realtà moltissime persone, è il futuro di quello che è il calcolo ad alte performance, o comunque per creare software efficiente. Prima c'era C++ esisterà per altri 40 anni, però Rust si sta imponendo in questo panorama in maniera molto pesante, tant'è che mi ricordo che nel canale YouTube, che tra parentesi ho fatto, è stato veramente un esperimento, giusto per buttare lì qualche idea, non ho mai dedicato particolare fatica a quel canale lì, quello che ho fatto un video, mi ricordo, dovresti imparare Rust nel 2020 come punto di domanda, e ho ricevuto tanti commenti dicendo guarda che Rust è solo una moda passeggera, nessuno se lo fila, diciamo, e nessuna grande azienda lo usa e quant'altro. E mi ricordo che un mese dopo è venuto fuori che Microsoft aveva iniziato a usarlo, che Chrome stava iniziando a sperimentare se era possibile usarlo. E il motivo è semplice: Rust fondamentalmente cerca di essere efficiente come C++, quindi senza avere un garbage collector che ha tutta una serie di problemi per il software ad alte performance, ma lo fa fornendo delle garanzie. Quindi ti dice che è molto difficile fare, cioè se tu segui quelli che è l'idioma, il codice Rust idiomatico, tu non avrai mai ad esempio una segmentation fault, che per dire, uno dice vabbè, ma la segmentation fault ce l'ho il primo anno di università quando faccio l'esame di C, che è tutta una segmentation fault, poi però i programmatori veri non lo fanno. Poi salta fuori che il 70% dei bug e delle vulnerabilità di sicurezza di Chrome sono fatte da degli errori di memoria, anche da programmatori pagati $500,000 l'anno, che ne sanno veramente a pacchi, anche loro lo fanno. Quindi in quello Rust può essere veramente tanto utile. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che dopo che queste aziende hanno iniziato un po' ad adottarlo, tantissime persone hanno iniziato a usarlo, tant'è che è quadruplicata la gente che c'è sul subreddit di Rust, per dire. Mi ricordo che quando io ho pubblicato il Expanse per la prima volta c'erano tipo 50.000 utenti sul subreddit di Rust, adesso ce ne sono più di 150.000, giù di lì, tantissimi di più, e questo mi fa veramente piacere, perché è un linguaggio che, se vogliamo, è un po' complesso da partire. Mi ricordo che le prime 3 settimane con cui ho iniziato a scrivere Espanso mi dicevo: hai fatto una scelta veramente terribile, è orribile scrivere Rust, fa schifo, non ci capisco niente, e ti ripugni col compilatore. Poi dopo, a un certo punto, passata questa fase, io adoro Rust, è il linguaggio migliore di sempre, è strano, ma leggendo dagli utenti è un fenomeno comune, e c'è proprio un punto in cui uno capisce, inizia ad avere un senso la cosa. Prima sembra un insieme di restrizioni senza senso e dopo ha senso. Quindi in generale, se qualunque persona ci stia ascoltando che vuole un po' sperimentare con Rust, il mio unico consiglio è: non vi fermate alla prima difficoltà, tenete duro per 2, 3, 4 settimane, dopo inizia a diventare molto più bello. All'inizio si tirano un po' di testate venendo da linguaggi come ad esempio Python o JavaScript, che sono molto più, non voglio dire semplici, ma ci sono problematiche in meno. Quindi su Rust cominci, devi pensare alla memoria, e quindi quando in più devi pensare anche alla memoria, è più difficile, quello sicuro. Quindi non come primo linguaggio Rust, come secondo va bene.
Sei un passionale di Rust, abbiamo capito, ma utilizzi anche altri linguaggi di programmazione quotidianamente parlando?
Allora, io non sono proprio un fanboy, nel senso Rust è l'unico linguaggio che esiste. Ci sono degli use case per ogni linguaggio, ok? Quindi, ad esempio, se devo fare uno script lo faccio con Python, se devo fare una web app la faccio con Node.js, e invece per fare delle applicazioni o delle librerie ad alte performance, Rust è quello che mi piace di più. Devo dire che a livello professionale ho utilizzato Rust con la prima azienda con cui ho lavorato un anno fa. Abbiamo usato Rust per circa 6 mesi e poi dopo sono passato a fare front-end development in TypeScript, quindi JavaScript, React, solito brodo, se vogliamo. Però devo dire che è una combo abbastanza efficace. C'è Rust da una parte, che è una cosa un po' di nicchia, che non ha ancora tanta offerta di lavoro, e poi dopo c'è React, che invece ha un'enorme offerta di lavoro. Quindi sapendone due, cercando di specializzarsi in questi due, alla fine riesci sempre ad essere ad avere lavoro, ecco. Questa è una cosa. Se uno sceglie delle tecnologie molto di nicchia e impara solo quelle, è un po' una scommessa. Magari becca il lavoro che lo paga $100,000 l'anno, o magari fa fatica a trovarlo. Quindi da quel punto di vista ci sta ad impararne una molto popolare e una anche di nicchia, in base ai gusti, ecco.
A proposito di lavoro, quanto sono stati importanti questi progetti open source, soprattutto Espanso, per trovare lavoro, o comunque per magari essere stato contattato dalle aziende, proprio perché hai fatto questo progetto, per esempio?
Tra le cose, volevo farci un video sul mio canale nel prossimo mese, quindi in che modo i progetti personali possono impattare la ricerca del lavoro. Fondamentalmente la cosa di base è che per ottenere un buon lavoro non servono i progetti personali, ok? Quindi conosco tante persone che hanno degli ottimi lavori e non hanno progetti personali significativi, quindi non è che uno ha bisogno del progetto personale, questo è falso. Però sicuramente se uno ha un progetto personale e questo progetto guadagna un po' di traction, può essere ad esempio anche un'app Android, per dire, che, oppure un'app sullo store che riceve tanti download, devo dire che aiuta, a me ha aiutato molto nella fase di ricerca del lavoro, e non perché, ad esempio, ad aprile dell'anno scorso sono stato contattato da un'azienda australiana che realizzava un progetto che dal punto di vista tecnologico era simile. Sostanzialmente facevano un'applicazione che combinava Electron con Rust, e quindi mi hanno chiesto di aiutarli a fare. Quello è stato, se vogliamo, il mio primo lavoro, che io letteralmente non ho mosso un dito, è arrivato lui grazie a Espanso, quindi in quel caso lì Espanso è servito al 100%. Poi adesso, cercando lavoro in quest'ultimo periodo, il fatto di avere un progetto che sicuramente ha avuto un po' di seguito ha aiutato. Generalmente ho notato che il progetto è molto utile nella fase in cui ti cercano, e anche nella fase in cui devi dimostrare che comunque quello che dici di saper fare lo sai fare, perché poi alla fine è lì, no? E generalmente, se un progetto ha un po' di seguito, vuol dire che non è ad esempio un progetto messo lì tanto per, è una cosa che comunque un po' di seguito ce l'ha. Però sì, devo dire che nel mio caso è stato veramente molto utile. Ho ricevuto almeno 3 offerte molto degne di nota, grazie a Espanso. E nelle altre in cui invece ho cercato è stato utile, però non è stato determinante. Ecco, se non è una cosa che se uno non è appassionato di informatica, ogni tanto leggo degli articoli che dicono: ah, devi stare la sera, finito 8 ore di lavoro, a farti il progetto personale controvoglia. No, è sbagliato. Cioè, o è una cosa che ti viene da te, che te la senti, perché a me piace programmare, quindi è una cosa che non mi pesa. Però se uno deve rovinarsi la vita per fare un progetto personale, non credo sia una strategia efficace. Delle due, fai lead code e con quelli hai molte più probabilità di trovarmelo. Alla fine è così, di fatto. Per le big company, lead code sono molto più efficaci che i progetti. Questa è la mia risposta definitiva.
Ci avviciniamo verso la fine della puntata e arriva la nostra classica domanda ormai di rito. Ti sei mai stufato di fare lo sviluppatore o di lavorare a progetti open source?
Allora, di fare lo sviluppatore no, anzi era quella che ho sempre creduto essere la mia vocazione di vita, nel senso che programmo da quando ero alle medie, mi è sempre piaciuto tantissimo, anzi ero molto preoccupato che iniziando a lavorare questo diventasse peggio, perché chiaramente finché uno programma perché gli piace è un conto, poi quando inizi a fare cose che ti danno altre da fare la passione è un po' scema. Per il momento non è ancora successo, però lavoro solo da un anno, quindi ho un campione di riferimento troppo piccolo. E, per il quanto riguarda lavorare a progetti open source stancato, ti ripeto, dipende molto dalla community, perché il mio primo progetto open source che ha avuto un po' di seguito l'ho proprio bloccato, l'ho bloccato perché non lo sopportavo più. Invece, se la community ha del seguito, no. Una cosa che quando ero alle superiori, anche all'inizio dell'università, facevo sempre e mi sto forzando a non farlo più, è iniziare qualcosa e lasciarla a metà. È una cosa che mi dispiace perché magari vedo la nuova tecnologia su Hacker News, mi gaso di brutto, dico dai, iniziamo a fare il progetto, lo faccio per 2 settimane e poi lo abbandono. Lo facevo di continuo, solo che è un peccato perché nel momento stesso in cui uno inizia un progetto e non arriva neanche a un'alfa, no? Perché alla fine una piccola alfa generalmente ci si può arrivare, dopo no, non è neanche una cosa che riesce a mostrare in maniera efficace. Quindi quello che mi sono detto è: inizi qualcosa, almeno finiscila un minimo e poi dopo passa a qualcos'altro, perché sennò non ne completavo neanche una. Quindi da quel punto di vista lì, ogni tanto ci sono cose che vorrei fare a parte Espanso, però attualmente è quello che dà al miglior rapporto fatica risultato, se vogliamo. Quindi il fatto di fare qualcosa che so che può essere utile mi motiva molto da quel punto di vista lì.
Siamo veramente agli sgoccioli della puntata e domanda, penultima domanda, dove possono trovarti gli ascoltatori?
Allora, io sono abbastanza attivo ovunque tranne che su TikTok. Se qualcuno è interessato a sentirmi parlare, ho un canale YouTube. Se qualcuno ha voglia di fare 2 chiacchiere, mi può scrivere su Twitter, in cui ho il profilo. E altrimenti, se uno è curioso di vedere Espanso, può guardare il mio GitHub. Queste sono più o meno le tre posti principali in cui la gente mi può trovare.
Ottimo, ultima domanda. Se ti va e se ti viene in mente soprattutto, altrimenti la tagliamo, ci dici il nome di una persona che secondo te dovremmo intervistare?
Allora, spero che non l'abbiate già intervistata o non la conosciate già. E ci ho pensato un po' alla risposta di questa domanda e conosco diverse persone molto interessanti, ma ce n'è una con cui ho parlato qualche settimana fa che secondo me per questo podcast è fantastica. Si chiama Andrea Michi, lo conoscete? Avete mai sentito? È un ragazzo con cui ho avuto l'occasione di parlare qualche settimana fa che mi ha scritto. Dopo aver visto Espanso, e lavora a DeepMind e ha lavorato anche a Google Maps e YouTube, quindi ha anche un curriculum di notevole rispetto. E abbiamo parlato di proprio quello che era il processo di, per un italiano sviluppatore e ingegnere qua, qual era tutte le fasi di vita, se vogliamo, che ha vissuto lui andando a Londra e tutto ciò che ne riguarda, anche perché lui è un mentor per una no profit che si chiama Lead the Future, mi pare, che fondamentalmente si rivolge a studenti sia delle superiori che dell'università per metterli in contatto con queste grosse big, quindi dal sorriso immagino già la conosciate. Quindi io onestamente è quello che vi consiglierei. Se ci fate una bella chiacchierata, è una persona super simpatica, disponibilissima e credo sarebbe molto divertente. Se questa cosa è inutile, tagliate questa parte del video e vi ringrazio.
È sicuramente utile, è sicuramente utile. Allora, siamo arrivati alla fine della puntata. Ringraziamo ancora una volta Federico per averci
Grazie a voi.
dedicato un po' di tempo per parlare, dei suoi progetti e un po' di vari argomenti. È stata una puntata molto interessante, secondo me, e speriamo che venga apprezzata anche da chi l'ascolterà. Quindi, grazie ancora, Federico.
Grazie.
Grazie a voi, è stata una piacevolissima chiacchierata.
Grazie. E ci sentiamo nella prossima puntata. Un saluto da Luca.
Alessandro.
Eugenio.
Federico, ciao.
Ciao, ciao ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!